Oh Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché hai un progetto di salvezza su ciascuno di noi, perché ci hai rivelato questo progetto attraverso tuo Figlio, perché non ti stanchi mai di costruire per noi una storia di salvezza. Ci vuoi partecipi di questa storia. Grazie perché tu sei il creatore, continui ad essere il creatore della nostra vita, dei nostri rapporti, che tu sei capace di fare sempre nuovi. Grazie perché ogni giorno ci doni tuo Figlio, i tuoi doni nell'Eucaristia, e ogni giorno attraverso di Lui ci doni la speranza di una vita nuova, rinnovata. Grazie Signore Gesù, perché tu operi con noi, perché tu cammini con noi come camminavi con i discepoli di Emmaus, come camminavi con Paolo, come hai camminato con i tuoi santi. Donaci di aprire gli occhi per scoprirti, non soltanto allo spezzare del pane, ma negli incontri significativi che tu predisponi nella nostra vita. Ti ringraziamo perché tu continui a donarci lo Spirito Santo, insieme al Padre ci doni lo Spirito Santo, uno Spirito che dona la vita, uno Spirito che è amore, che è pienezza di vita, di luce, di pace, di consolazione. Grazie Spirito Santo perché tu operi in noi, perché tu nella nostra vita sei il protagonista, perché sei l'anima dell'anima nostra, perché sei colui che guida i passi della tua Chiesa, della Chiesa di Cristo. Ti chiediamo di operare in noi, ti promettiamo di fare tutto quello che tu ci suggerirai. Donaci la docilità di Paolo, dei primi discepoli del Signore, di coloro che si sono fidati totalmente di te. Fa scendere anche su di noi quel fuoco d'amore che ci permette di far divampare l'amore del Padre e del Figlio nel cuore di tanti fratelli, di un mondo che sta diventando sempre più tiepido, sempre più freddo. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, tu che sei la nostra madre, donaci la tua docilità, insegnaci il segreto della tua obbedienza alla parola, donaci il coraggio di vivere questa parola anche nei momenti della difficoltà e del disagio. Amen. Siamo dunque al capitolo 20 e ho intitolato questi versetti, leggeremo 16 versetti, anche qui un testo abbastanza lungo, di solito non leggo così tanti versetti, di solito ne leggo 3-4, questa volta anche ieri sera ne abbiamo letti 20, questa mattina ne abbiamo 16, d'altra parte è difficile spezzarli. E anche perché ci sono alcune parti che sono puramente descrittive, ma sono anche significative. Siamo al capitolo 20 e leggeremo i primi 16 versetti. Ho intitolato questo testo In visita ai fratelli di fede. Quindi abbiamo lasciato Paolo che decide di partire dopo il tumulto, la famosa rivolta, siamo a Efeso ancora, Paolo ha capito che ormai è il momento di lasciare questo luogo dove si è trovato anche bene, dove ha lavorato bene, però c'è qualcosa di più, bisogna andare oltre. Il Signore ti chiede di passare all'altra riva, ricordiamo i guadi che il Signore ci chiede. Arrivano dei momenti in cui il Signore ci chiede dei salti di qualità, dei guadi. Bisogna passare il fiume, bisogna andare all'altra riva, bisogna lasciare le proprie sicurezze e decidersi per qualcosa di nuovo. Ed è una lotta, è una fatica. Ricordate Giacobbe che si trova al guado dello Yabok e passa tutta la notte a lottare. È la lotta di chi non sa cosa troverà, lo vedremo quando leggeremo tra poco, non subito adesso, ma nelle meditazioni seguenti, leggeremo e mediteremo il discorso di addio di Paolo. C'è proprio Paolo che presenta questa situazione: io vado mosso dallo Spirito e non so dove mi porterà. È un andare senza sapere dove, ma è il coraggio, capite, che se no uno continua a girare intorno. Israele non ha avuto il coraggio di fare il guado, di passare il guado definitivo, di entrare nella terra promessa, e ha girato 40 anni nel deserto. avrebbe potuto arrivarci in 3-4 mesi, perché di fatto usciti dall'Egitto, dopo 50 giorni erano a Sinai e ricevono la legge, da lì non ci voleva molto ad arrivare in Israele. In effetti passano alcuni mesi, il momento in cui si trovano ai guadi o alle osi di Kittim, se non ricordo male, a un certo punto devono decidere di entrare, mandano gli osservatori, e quando gli osservatori tornano, ecco la paura, cosa ci aspetta? Il deserto certo è brutto, l'Egitto era brutto, però lì c'era la sicurezza, avevamo le cipolle, avevamo i cocomeri, avevamo la carne, le caldaie, intingevi la porchetta, qualcosa tiravi fuori. Il deserto, vabbè, c'è la manna, ma adesso se lasci tutto questo, staccarsi dal grembo materno, tagliare il cordone ombelicale, fare dei passi significativi, difficile, ci sono tante cose da fare, capite? È sempre così, la scusa è, con tutto quello che c'è da fare non si può, bisogna avere il coraggio di piantare tutto. Paolo, se doveva pensare a tutto quello che doveva fare a Efeso, sicuramente sarebbe là ancora adesso. E invece no. Ecco, vediamo un po' allora. Appena c'è stato il tumulto, questa rivolta che è stata placata dal rappresentante dell'impero romano, Paolo mandò a chiamare i discepoli e dopo averli incoraggiati li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Il capitolo dunque si apre con i preparativi per la partenza di Paolo da Efeso. Luca si preoccupa di annotare che Paolo non parte perché c'è stato un tumulto. Il tumulto è stata l'occasione definitiva, ma ci aveva già pensato prima. Già in Atti 19:21, abbiamo visto ieri sera, Luca aveva già premesso che Paolo intendeva attraversare la Macedonia, tornare in Acaia, cioè Macedonia vuol dire Filippi, Acaia vuol dire Corinto, per poi andare a Gerusalemme, quindi aveva già questa intenzione. Il tumulto è stato semplicemente l'innesco per questa partenza. Ha capito che nel clima surriscaldato di Efeso il tumulto era un segno che il Signore gli mandava per decidere che il tempo è maturo. E vedendo la folla inferocita nello stadio, il pericolo di un linciaggio dei suoi compagni Gaio e Aristarco, abbiamo visto, hanno pizzicato questi due, Paolo voleva intervenire, lo hanno dissuaso, tu non intervenire perché sennò rischi la pelle, prendono te, poi è peggio. Ecco, vedendo che questi suoi compagni hanno rischiato il linciaggio, questi discepoli giovani e discepoli da poco tempo, non resta allora se non incoraggiare i neofiti e partire. Ecco allora questo gesto, Paolo che li convoca, li saluta, li incoraggia, è bello questo gesto di incoraggiamento, non dice ragazzi io ho fatto quello che potevo fare, adesso sfangatevela voi, coraggiatevi un po', no, Paolo li incoraggia, guardate che è così, ogni volta che la parola di Dio viene annunciata nascono difficoltà, è normale che sia così. Ricordatevi il libro dei Proverbi, figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla prova. Normale, la prova fa parte della via di Dio. Non esiste una possibilità di arrivare alla Pasqua senza passare attraverso il Venerdì Santo. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore, produce molto frutto. La fecondità nasce dal coraggio di affrontare le prove. E Paolo qui incoraggia, spinge ad andare avanti, non arrendetevi, abbiate forza. E poi annuncia quindi che Paolo parte. Siamo verso la fine di questo terzo viaggio missionario. E potremmo dire che qui, dal capitolo 20, comincia una sezione che arriverà fino al capitolo 28, in pratica è l'ultima sezione degli Atti degli Apostoli, siamo all'ultimo momento, che prende gli ultimi anni di Paolo, quindi dal dal 58-59 fino agli anni, al 64, quando Paolo poi verrà chiamato attraverso il martirio a raggiungere Cristo. E Paolo è anche consapevole, credo, che ormai entra in una fase nuova della sua vita, che non è più segnata dal fondare comunità. Notate bene che adesso Paolo partirà, da questo momento in avanti non fonderà più comunità, va a visitarle, ha fondato una comunità dietro l'altra. Se voi guardate tutta la cartina geografica dove è passato, mamma mia, chilometri, migliaia di chilometri, e adesso no, adesso passa solo a visitarle, ma ormai tutto questo perde importanza per lui, ormai deve fare i conti con la sua vecchiaia, ormai è diventato vecchio. Paolo, quando parla nelle lettere della prigionia, dirà: Paolo ormai vecchio, è in catene. E allora Paolo deve fare i conti con la sua lentezza, anche ormai di vecchio, di persona anziana, e sa che è il tempo di incamminarsi verso la passione. E forse qui desidera di andare a Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo del compimento, sempre. Gerusalemme è anche il simbolo della Gerusalemme celeste. Ricordate quante volte Paolo nelle sue lettere dice: sento il desiderio di andare, ormai ho compiuto quel che dovevo fare, però se il Signore mi chiede di rimanere, rimarrò ancora, ma io vorrei partire. Ricordate la lettera che si scrive ai Filippesi, proprio la comunità che ha amato di più, è una delle più belle lettere che ci mostrano il cuore di Paolo, è la lettera ai cristiani di Filippi, che sono stati i più generosi con lui, lì lo hanno soccorso quando lui è arrivato malato, proprio come fosse il loro papà. E dice che dopo aver attraversato quelle regioni, quindi le regioni dell'Asia, siamo l'Asia, la provincia romana di Asia, esortando con molti discorsi fedeli, arrivò in Grecia. Quindi Paolo non è che sta facendo un viaggio veloce, no, è un viaggio abbastanza lungo, si ferma alle diverse comunità, saluta i fedeli, li esorta, li incoraggia, li sostiene, è un vero viaggio pastorale. Trascorsi 3 mesi, vuol dire che Paolo è rimasto in Grecia. Dove in Grecia? In Acaia, cioè Corinto. E rimane 3 mesi e voleva probabilmente rimanere un po' di più. E qui vedete, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Siria, cioè vuol dire che in qualche maniera c'è stato un attentato, non comprendiamo bene cosa è successo, qui non si capisce un granché. Probabilmente Paolo aveva già pagato il biglietto, doveva partire con la nave, c'erano delle navi che partivano da Corinto, partivano anche da Efeso, ricordate che Efeso c'era un porto una volta, Efeso, adesso è a 6 km il mare, ma allora c'era il porto, il mare si è ritratto, pian piano, cioè, il fiume ha portato giù detriti, sempre più, il fiume che attraversa Efeso, e pian piano la terra si è allontanata, si è avvicinata, no, il mare si è allontanato, diciamo che si è aggiunta terra. Ed ora dicevo che probabilmente c'è stato un tentativo di farlo fuori. Paolo, se fosse partito, probabilmente c'è stata una spiata. C'erano delle navi, siccome c'erano molti giudei che andavano a Gerusalemme in occasione delle 3 grandi feste che si facevano, le 3 grandi feste del pellegrinaggio, penso lo sappiate, la festa di Pasqua, primavera, festa di Pentecoste, inizio estate, e festa dell'espiazione, che è la festa che si svolge tra autunno e inverno, insomma, la festa dove il sacerdote faceva la grande espiazione nazionale, il Kippur, Noi, probabilmente qualcuno ricorderà solo la guerra del Kippur, dove il Kippur è la festa proprio della grande espiazione nazionale, perché quella guerra nel 66, se non ricordo male, ero abbastanza giovane, avevo 20 anni, e quella guerra era scoppiata in occasione proprio in quel periodo, il periodo della grande espiazione nazionale. Ebbene, allora probabilmente Paolo voleva partire, c'erano delle navi che portavano i giudei, i fedeli che volevano andare in Terra Santa, arrivavano fino a Cesarea oppure arrivavano in Siria, lì poi si mettevano a piedi e arrivavano poi a Gerusalemme a piedi, probabilmente o una soffiata oppure gli hanno sabotato la nave, gli hanno impedito. Paolo, fatto sta che Paolo non parte più per nave, quindi probabilmente lui voleva arrivare per Pasqua, e in realtà poi vedremo dal prosieguo che decide di arrivare per Pentecoste, quindi gli hanno ritardato tutto di 50 giorni almeno. E quindi dice, ci fu un complotto contro di lui mentre si apprestava a salpare per la Siria. Decise di far ritorno attraverso la Macedonia, quindi comincia a fare un viaggio più lungo. Va in un'altra strada. Dice, questi me la stanno giurando, poi ritorneremo, adesso. Lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco, l'abbiamo già trovato, no? E Secondo di Tessalonica, quindi vedete un po', Berea, Tessalonica, Gaio di Derbe, Timoteo, e gli asiatici Tichico e Trofimo. Sono tutte persone che noi troveremo poi nelle sue lettere. Questi però, partiti prima di noi, vedete che siamo in uno di quei brani, vedete che c'è un noi, vuol dire che c'era anche Luca. Quindi è uno di quei brani di diario, vuol dire che Luca ha partecipato alle vicende di Efeso, era con Paolo, quindi ha vissuto personalmente tutte le storie che ci sono state, era con Paolo probabilmente anche a Corinto, quindi è stato fra quelli che sono partiti con Paolo, per quel che noi sappiamo che Luca era segretario di Paolo, insomma era uno che lo seguiva, essendo istruito, essendo lui stesso parla nelle sue lettere, no? Dice, vi saluta Luca, medico carissimo, non perché aveva delle parcelle salate, ma perché era molto amato, perché sapete, no, che quando c'è stato l'anno paolino circolava una barzelletta, si dicevano che hanno scoperto tra le lettere di Paolo una lettera ai dentisti, era composta solo da una parola, carissimi. Ecco. Ora il medico carissimo è perché era molto caro a Paolo e non perché aveva delle parcelle salatissime. E allora dicevo che c'è anche Luca che dice noi, quindi noi, dov'è che siamo arrivati? Ecco, partiti prima di noi ci attendevano a Troade, noi invece salpammo da Filippi dopo i giorni degli azimi e li raggiungemmo, vedete che capite allora perché voleva partire San Paolo subito, voleva arrivare per Pasqua a Gerusalemme, e invece no, si trovano tutti in ritardo, quindi partono dopo i giorni degli azimi. Anche qui interessante, vuol dire che non c'era ancora un calendario cristiano. Vedete che è interessante anche questo, ci fa capire che la tradizione cristiana si è sviluppata progressivamente, non dal nulla, ma si è partiti dalla cultura ebraica, dalla Bibbia, dagli usi e i costumi biblici, e pian piano tutto si è sviluppato, e quindi abbiamo visto anche gli Atti degli Apostoli, avete visto come Pietro e Giovanni andavano nel Tempio a pregare, non dicevano ah basta, il Tempio è finito, no, ma figurati adesso andiamo lì, no, andavano nel Tempio tutti i giorni, andavano all'ora nona, alle 3 del pomeriggio andavano a pregare al Tempio, e San Paolo quando arrivava in qualche città andava nella sinagoga, quindi vuol dire che si mantenevano le antiche tradizioni e quindi festeggiavano, anche se c'erano dei contenuti nuovi, vedremo adesso che ci sono dei contenuti nuovi, ed anche questo è interessante. Quindi partono dopo i giorni degli azimi, quindi Settimana Santa, e li raggiungemmo in capo a 5 giorni. Quindi gli azimi sono i giorni della preparazione, mettete grosso modo 5 giorni, si capisce poi cosa succede a Troade. A Troade, dove ci trattenemmo una settimana. Il primo giorno della settimana, che giorno sarà? E che giorno sarà? Pasqua. Ecco, capite, allora siamo in una celebrazione pasquale, dobbiamo imparare a diventare critici mentre leggiamo la Bibbia, no? Capire un po', mettendo insieme le varie notazioni che Luca ci dà, cominciamo a comprendere che probabilmente, poi vedremo che ci sono altre cose che ci chiarificano bene. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti, ma intanto va bene, riprendiamo un po' quello che vi dicevo, questi, perché sennò andiamo avanti e dobbiamo poi tornare dietro. Avete visto questi compagni, questi 7 compagni di Paolo? Ritorniamo a vedere un po' questi 7 compagni. Che allora, da una parte abbiamo Paolo ritorna attraverso la Macedonia, abbiamo visto che a Filippi prende la nave per Troade e poi fa delle piccole tappe a piedi, oppure con le navi che costeggiano l'Asia Minore, va a Mileto, dove prende poi una nave facendo scalo a Rodi, a Patara, poi a Cipro fino a Ciro, a Tiro, poi vedremo. Però Paolo, abbiamo visto, è accompagnato da 7 compagni che provenivano da varie parti. Abbiamo visto la precisione dei nomi di Luca. E pensate, per esempio, Gaio è di Derbe. Timoteo, è un greco, ma Gaio è di Derbe. Ora, tanto per avere un'idea, non è che Derbe fosse Cerdensan rispetto alla Salera, al Foyer, cioè, sono 4 chilometri. Derbe si trova a 1000 chilometri da Efeso, 1000 chilometri a est da Efeso. Quindi vedete che c'è un insieme interessante, che sono un po' dei fratelli che vengono un po' da diverse chiese. E queste 7 persone diverse, quindi per lingua, costumi, abitudini, modi di mangiare, modi di vestire, si trovano perché? La domanda è perché? Ma perché sono inviati dalle varie comunità, da una parte per portare a Paolo il denaro raccolto per la Chiesa di Gerusalemme. Ricordate che noi sappiamo altre notizie dalle lettere di Paolo, che si stavano raccogliendo dei soldi, delle collette, perché la Chiesa di Gerusalemme era in difficoltà. Allora è bello vedere questa fraternità tra le chiese, cioè vedere come la Chiesa Madre, lì è la riconoscenza delle altre chiese. Gerusalemme, ci sono state delle siccità, ci sono state delle carestie, non hanno più soldi. Tra l'altro avevano gestito in maniera un po' idealistica i loro beni. Vi ricordate come erano gli atti degli apostoli all'inizio? Vendono le terre, danno ai poveri, mettono tutto in comune. Ma capite che mangiato tutto non rimane più, se poi fate fuori il capitale non c'è più niente che ti dà l'interesse. Cioè, perché dietro c'era un po' l'idea, Gesù è risorto, è cominciato dunque il mondo nuovo, ma di qui a poco ci sarà il giudizio universale, il mondo finirà, basta. Non ha capito che Gesù risorto è l'avvio di un tempo nuovo che non sappiamo quando finirà, siamo solo all'inizio, prima di raggiungere tutti gli uomini, perché tutti gli uomini possano tornare nel cuore di Dio. Capite quanto c'è ancora? C'è tutta la Cina, c'è tutta l'India, c'è tutta l'Asia, quanta gente rimane ancora? Se in 2000 anni siamo arrivati qui, quante migliaia di anni ci vorranno ancora? Tra l'altro Paolo lo dirà, dirà a quelli che hanno la fretta, che sono lì con l'orologio in mano, a dire fine del mondo, padre Livio, adesso qui i messaggi della Madonna di Međugorje dicono che siamo alla fine, calma, fermati, chi te l'ha mai detto questo? Cioè, 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Quindi poi Paolo parla chiaramente, dice, quando tutti gli uomini saranno stati consegnati a Cristo, Cristo consegnerà il mondo al Padre e sarà la fine. Finora non mi pare che tutti gli uomini siano consegnati a Cristo. Dopodiché Cristo consegnerà tutto al Padre e sarà la fine. Ma ne abbiamo, Dopo 2000 anni siamo ancora ai primi passi. Benedetto XVI dice che il cristianesimo non ha ancora neanche cominciato a tirar fuori il meglio di sé. Siamo appena agli inizi, siamo ai primi passi. Quanti milioni di anni sono vissuti i dinosauri? Guardate che gli uomini esistono da 30.000 anni. Ora, Dio ha creato il mondo per i dinosauri e per gli uomini. No, credo che allora c'è ancora un po' di tempo, no? Per quanto i catastrofisti sono lì a dire, vediamo quanto si spegnerà il mondo, quando i ghiacciai si spegneranno, quando saranno esaurite le risorse. Finora non hanno mai azzeccato. Però, anche perché poi Dio rimane creatore, dobbiamoci che Dio, non diciamo quando diciamo credo, io credo in Dio, creatore del cielo, che è stato creato, no, continua ad essere creatore, quindi crea ancora, quindi è fantasioso, quindi ti propone delle mete nuove, continua ad andare oltre, quindi è un Dio della speranza. San Paolo quando parla di Dio, il Dio della speranza, cioè il Dio del futuro, non il Dio del passato o il Dio del déjà vu, ma il Dio che comincia tutto di nuovo, quindi questa grande speranza. Ecco, allora dicevo, hanno mandato questi a portare i soldi a Paolo, perché sanno che Paolo arriverà poi a Gerusalemme ad aiutare questa chiesa, quindi un segno di riconoscenza, di fraternità, di amore, di attenzione. Questa chiesa si è spogliata di tutto, ci ha dato la fede, ci ha dato Gesù, sono i nostri fratelli, vedete che bello questo senso ecumenico, questa fraternità, questa bellezza. E dall'altra parte c'è anche un secondo risvolto importante, questi giovani, questi discepoli che seguono Paolo hanno anche la chance di essere formati da lui, direttamente da lui, e questo, capite? E quindi le chiese hanno mandato il meglio che avevano, i più svegli, perché tornando poi questi diventino quelli che i collaboratori fidati nelle chiese potranno dire, ecco, questo l'abbiamo ascoltato direttamente da Paolo, Paolo dice così, Paolo ha detto cosa, Paolo ci ha insegnato così, capite che è importante, quindi vuol dire che la formazione avveniva non attraverso le scuole teologiche, no? Ma attraverso uno stile che è molto simile a quello di Gesù. Come era Gesù? Aveva 12 apostoli e 72 discepoli, cioè c'era un gruppo che lui formava progressivamente, con calma, e dove? Come li formava? A scuola? Ti dava i libri, le dispense, le pandette, c'era un orario previsto? No, no, camminando con lui, stando con lui, ne scelse 12 perché stessero con lui, questa comunione di vita ti forma, è una formazione progressiva, un po' come quella che avviene nel foyer non abbiamo un noviziato. Non è che noi abbiamo un... No, la formazione avviene nella vita quotidiana. Adesso abbiamo in novembre, 6 novembre, saranno due membri del foyer che faranno l'engagement definitivo, gli impegni definitivi nella vita del foyer, Manuela e Linda. Linda, quella che sta servendo a tavola adesso, è Manuela, quella con i riccioli neri, ecco, fanno l'engagement definitivo 6 novembre nel foyer. E però non è che ha fatto un noviziato, sono entrati, hanno cominciato a vivere con noi e pian piano, quando sono stati pronti per il passo del dono totale al Signore, decidono il momento del sì. Però è un cammino progressivo, è un cammino di discepolato, di condivisione, così come quello con Gesù, con Paolo, vedete? Quindi, e allora, visto che salpare dalla Caia non è possibile, fanno il viaggio a ritroso, come abbiamo visto, ed è interessante, come vi dicevo, che Luca qui ci indica che i primi cristiani avevano una grande comunicazione tra di loro, c'era questo bel andirivieni di persone tra le varie comunità, c'era questa comunicazione, non è che ogni parrocchia è a sé, e beh, io qui sono il Papa, il Re, il Vescovo e tutto, no, no, c'è questa comunicazione, c'è questa unione. Ed è bello anche quando voi leggete la lettera di San Paolo, vedete che quando Paolo manda i saluti, anche se erano comunità piccole, eccetera, Paolo conosceva i nomi, salutatemi questo, salutatemi quello, abbracciate l'altro, ricordate che ho dimenticato le mie pergamene, cioè i libri a casa di quel tal'altro, di là ho dimenticato il mantello, quindi mandatemi, era come dimenticare il cappotto, no? Quando d'inverno uno dimentica il mantello, allora era una cosa preziosa. E quindi vuol dire che le comunità erano comunità aperte, con tante persone disponibili a lasciare quello che avevano pur di diventare annunciatori del Vangelo. E si può anche ipotizzare che quella di San Paolo era una specie di comunità itinerante, simile a quella di Gesù, persone unite con Paolo nello sforzo di portare la buona notizia del regno. Bene, arriviamo allora adesso a Troade. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. Quindi vedete che c'è già una piccola liturgia, il primo giorno della settimana, è domenica, probabilmente Pasqua, è di notte, probabilmente il primo giorno della settimana. Quando cominciava il primo giorno della settimana? Col vespero del giorno prima. La messa prevestiva, no? Non è un'invenzione di adesso, ma è perché col tramonto del sole comincia il giorno nuovo. Gesù, le donne vanno dopo il tramonto, perché comincia il primo giorno della settimana, per imbalsamare il cadavere di Gesù, e trovano che Gesù è risorto. Ed ecco, allora si trovano, vedete com'è antica allora la liturgia pasquale, eh? La veglia pasquale non è che l'abbiamo inventata noi, non è stato il Vaticano II a ripristinarla, ma l'ha solo ripristinata, esisteva già, è una tradizione antichissima. Vedete? Ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro, ecco, sta facendo tutta la catechesi, un po' come Gesù con i discepoli di Emmaus. E poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte, faceva le prediche lunghe San Paolo, e quindi poi c'era tutta la celebrazione, stavano facendo esattamente la veglia pasquale. Non è che primo giorno della settimana uno può pensare magari dall'alba, e Paolo ha parlato dall'alba fino al tramonto, fino a mezzanotte, no, cioè ha cominciato al tramonto, comincia la celebrazione con la cena pasquale, ricordando ciò che Gesù ha fatto, leggendo i testi, ricordando le scritture, rievocando i profeti, un po' come facciamo noi. Tra l'altro vedrete cosa dice. Cosa abbiamo noi durante la notte pasquale? Si accende il cero pasquale, il rito della luce. Anche qui lo troveremo interessantissimo, perché si dice che c'erano molte lampade accese. Quindi questo ci dice veramente il simbolo pasquale, c'è una Pasqua. Allora, c'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove erano riuniti, quindi siamo in una domus ecclesia, in una casa, non esiste ancora la chiesa, non c'è la sinagoga, si trovano a Troade, e un ragazzo, un giovane, un giovinetto, un neaniscon, un giovane, un adolescente, chiamato Eutico, è bello il nome Eutico, vuol dire fortunato, come fortunata potremmo chiamarla Eutiche, ecco, Eutico, che stava seduto sulla finestra, effettivamente è fortunato, sentite cosa succede, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare, quindi era noioso almeno quanto me Paolo quando parlava, c'era gente che si addormentava, c'era gente che diceva di sì, che... e allora così, e allora c'è Eutico che era... Tra l'altro, siccome faceva caldo, ovviamente immaginate, siamo Pasqua, siamo in Oriente, fa caldo, le finestre sono aperte, uno cerca di prendere un po' d'aria, le lampade accese anche, un po' date un po' di ossigeno, ma vabbè che le case erano molto alte allora perché erano fatte ad arco, quindi probabilmente, veniamo a sapere che siamo al piano superiore, ma siamo al terzo piano, non è un piano superiore primo piano, ma siamo al terzo piano. Quindi cosa fa questo ragazzo? Mentre Paolo, sopraffatto dal sonno, cade dal terzo piano, venne raccolto morto. Mamma mia, una Pasqua finisce col morto, invece che finire col risorto. Che pasticcio, cosa facciamo? Paolo allora, guardate la tranquillità, la pace di Paolo, dice agitazione, fermi tutti adesso, no, niente. Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse... Non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane, me mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, veramente era instancabile, e poi vabbè, tutta la celebrazione, e poi dopo aver mangiato il panettone, la colomba, non so cosa ho fatto, però tutta la celebrazione molto lunga, quindi anche lì partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Cioè, anche qui vedete perché San Luca sottolinea questa cosa, in fondo è quello che era già successo a Pietro, cioè San Luca sta facendo una specie di parallelo tra Pietro e Paolo. Vedremo che quando Paolo arriva a Mileto ci sarà il famoso terzo discorso di Paolo. Noi abbiamo già detto che ci sono 7 discorsi di Pietro e 7 discorsi di Paolo negli Atti degli Apostoli. E ogni volta che c'è un miracolo di Pietro c'è un corrispettivo miracolo di Paolo. Vi ricordate che Pietro aveva guarito una donna che si chiamava Gazzella, Tabità. E adesso Paolo guarisce questo ragazzo che si chiama Eutico. Pietro ha guarito lo storpio, Paolo ha guarito un altro tale storpio che lui si chiamava Enea. Cioè, ci sono queste continue ripetizioni, quasi a dire che Gesù è risorto e sta operando attraverso coloro che lui ha mandato. Gesù ha detto: andate, io vi mando, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi è questa sicurezza: Gesù è risorto, Gesù è vivo, non ci può essere la morte, quindi la morte non può trionfare. E naturalmente c'è anche un riferimento all'Antico Testamento, ricordate Elia, ricordate Eliseo, anche lì delle risurrezioni di ragazzi, anche lì un famoso racconto, no, di Eliseo, dove si mette per 7 volte sul ragazzo morto e il ragazzo poi a un certo punto starnutisce 7 volte, per dire che finalmente la vita è entrata in lui, no? Starnuto è il simbolo che finalmente lo spirito è entrato, no? C'è un eccesso di vita, un eccesso, no? Fuori tutto. Ecco, e qui questo ragazzo, la vita di questo ragazzo è un segno molto grande di consolazione. Veramente Dio è con noi. Paolo parte, è finito questo momento con lui, però ecco la grande consolazione. E la consolazione è frutto dello spirito, ricordate che il nostro spirito è spirito consolatore. E quindi vuol dire che Paolo era colui che dove arrivava era un po' come Gesù, vi do la pace, non come la dà il mondo, ma è una pace nuova, una pace diversa. Noi poi, che eravamo partiti per nave, facemmo vela per Asso, che non è vicino a Canso, ma è un altro posto, si trova anche lì, non lontano da Efeso, siamo quella zona, siamo ancora, sì, dicevo, non lontano da Troade, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Interessante, così infatti egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Perché? Per penitenza? No, io credo che Paolo aveva, un po' come Gesù, capite, aveva bisogno di prendersi del tempo per sé. Troppa gente, troppi impegni, e camminare un po' da solo probabilmente gli faceva bene. Ho bisogno di pregare da solo, di stare un po' da solo, mi prendo qualche giorno di esercizi spirituali camminando, esercizi itineranti. Perché? Perché se hai discepoli sempre lì, devi sempre istruire, e loro ti domandano, e Paolo allora è questo e quello, e cosa dobbiamo fare così, cioè, sapete che ogni occasione è un'occasione per istruire, no? E allora così è, come quando vado a Međugorje, non vado quasi mai a mangiare con i pellegrini, mi metto magari a mangiare vicino alla mia guida o a qualcuno che ho già incontrato migliaia di volte, perché se sto a mangiare con i pellegrini io non solo devo fare il podbrodo e poi le istruzioni e poi le prediche, mi trovo a predicare anche a tavola continuamente, perché no, non mi fermo più, almeno a tavola un po' di pace, che non devo continuamente fare catechesi anche a tavola e spiegare a tutti quello che sta succedendo. Per cui è un po' un Paolo che si vuole mettere un po' in salvo, voglio trovare un po' del tempo anche per me, quindi decide di fare un viaggio a piedi, un viaggio che non era poco. Allora siamo arrivati che Paolo fa il viaggio a piedi, quando ci ebbe raggiunti, vedete che siamo sempre lì, c'è sempre Luca, ci ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui, il giorno dopo, ci trovammo di fronte a Chio, l'indomani toccammo Samo, il giorno dopo giungemmo a Mileto. E perché a Mileto? Adesso Paolo sparte. Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi, aveva urgenza. Adesso Paolo ha deciso, Pasqua non sono riuscito ad arrivare, però è bene che arrivo almeno a Pentecoste. Voleva arrivare per la grande altra festa, ha bisogno, lui vuole fare il pellegrino, vuole andare a pregare a Gerusalemme, si sente parte del suo popolo. Gli premeva di essere a Gerusalemme, se possibile, il giorno della Pentecoste, il giorno dei frutti. Pentecoste, il giorno dei frutti, il giorno delle messi, il giorno in cui si celebrava la legge era la maturità dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, e tra noi è il momento in cui si ricorda il dono dello Spirito Santo, quindi l'inizio della Chiesa, vuole essere lì con i propri fratelli a festeggiare l'anniversario della nascita della Chiesa, la Chiesa è nata a Pentecoste, quindi voleva essere lì. E allora Paolo ha tutto questo, ha questo grande desiderio. Ora, gli avvenimenti di Troade ci fanno capire che veramente si sta costruendo a poco tutta la vita cristiana. Le persone provenienti dal giudaismo non diventano cristiani, come dicevo già nella meditazione di ieri sera, con la bacchetta magica. C'è un cammino progressivo. Si lasciano a poco le vecchie tradizioni e si costruiscono nuove e adagio si modificano. Notate bene, questo è bellissimo, la tradizione non è il cambiamento, ma è lo sviluppo. Un bambino crescendo non aggiunge cose, non è che aveva due mani e adesso crescendo ne vengono tre. E poi magari spuntano anche altri due piedi in più, quindi ha quattro piedi più due mani. No, la crescita è sviluppo, e quindi la tradizione è uno sviluppo, non è un aggiungere qualcosa. Per cui capite, è una cosa che per esempio i protestanti non hanno capito, i nostri fratelli protestanti. Per loro la tradizione è aggiungere, cioè la vita e la dottrina cristiana è un'aggiunta, no, non si aggiunge niente, tu non devi aggiungere nulla. Tutto è già stato seminato, i rami, le foglie, i frutti che arrivano sono lo sviluppo dell'albero, non sono un'aggiunta. Quindi noi dobbiamo essere fedelissimi, c'è per esempio un bellissimo testo che è stato letto ieri nel breviario, in cui si viene presentato proprio questo tema, la tradizione dice l'aggiunta è un'eresia, tu aggiungi l'eresia, ma lo sviluppo invece no, è qualcosa che è già racchiuso, che pian piano viene fuori e ti fa crescere sempre di più. E questo è bello, capite? È come la vita di una famiglia. Non è che si aggiungono nuove cose, ma si sviluppa tutto ciò che c'è dentro. Cioè, due quando si sposano hanno già nel cuore tutto amore che però pian piano cresce e diventa sempre più forte fino a diventare poi un amore maturo. Ma è uno sviluppo, non è un'aggiunta, è sempre uno sviluppo. Così anche la vita della Chiesa è questo sviluppo, dalle radici, che sono radici giudeo-cristiane, che pian piano si sviluppano e crescono, e quindi, ecco. Ebbene, dicevo che Paolo finalmente arriva, e arriva a Mileto. Mileto era un'antica capitale della Ionia, situata all'ingresso del Golfo Lattico. E ci fa subito pensare ai suoi marinai che solcavano i mari, erano famosi, marinai di Mileto. E pensiamo però anche ai filosofi che hanno acceso la fiamma del pensiero greco. Ricordate Talete, era di Mileto, famoso Talete, che è un filosofo. Prima, noi l'abbiamo in mente per il teorema di Talete, ma no, non esiste soltanto il teorema di Talete, ma Talete prima che matematico era filosofo, oppure gli scrivi ingegnosi che hanno modificato l'alfabeto fenicio e l'hanno fatto diventare alfabeto greco, quindi Mileto era veramente una città di cultura. Oppure pensate alla famosa qualità della lana, erano famose le lane di Mileto, morbide, non so adesso se c'è qualcosa di corrispettivo, viene ricordato addirittura in Ezechiele 27-18, si parla della morbidezza della lana di Mileto, ma anche poeti comici, drammaturgici, oggi rimangono solo alcune rovine dell'anfiteatro e poche altre cose, tutto è stato insabbiato e il mare anche qui si è ritirato come Efeso di parecchi chilometri, ma prima a Mileto c'era il porto. E, per esempio, ancora una cosa che si può vedere di Mileto, ma non a Mileto perché si trova il Museo delle Antichità di Berlino, c'è la splendida porta dei mercati pubblici che testimonia la prosperità e la raffinatezza di questa città sul mare. Quindi partiti da Mileto, da Samo, ecco, dicevo, da Capotrofilo, Paolo e i suoi compagni devono essere arrivati a Mileto con poche ore di navigazione. Forse il battello si era fermato nel porto principale, magari dietro l'isola di Lade, 5 chilometri da città, ma potrebbe aver raggiunto anche una delle tre insenature che allora orlavano la penisola, dietro le alte muraglie di Mileto. Quindi siamo arrivati lì. Vedremo che cosa ha in mente Paolo, perché si ferma lì. Certo, deve prendere la nave da Mileto che lo condurrà poi in Terra Santa, ma ha anche in mente qualche altra cosa. E comunque vedete come c'è questa attività frenetica, ma dettata da un grande amore per i fratelli, un grande amore per Cristo, una grande fedeltà a Dio. E soprattutto è un'attività che porta serenità, che porta gioia. Si ferma a confortare, a sostenere, a incoraggiare, e quando finisce la celebrazione della Pasqua a Troade c'è il ragazzo che è risuscitato, tutti si sentono consolati, quindi è veramente un segno di speranza. Essere cristiani vuol dire essere così, io credo. Penso che ci possiamo già interrogare anche noi per dire: ma noi come cristiani come siamo? Siamo segni di speranza? Siamo capaci di stabilire queste relazioni profonde, vere, fraterne, capaci di sostenerci gli uni gli altri, di incoraggiarci? Sono tante cose su cui potremmo veramente interpellarci utilmente davanti al Signore nella preghiera.